Concorso La bellezza dell'impegno per la sezione racconto biografico classe terza, primo classificato classe terza B, scuola secondaria di primo grado di Sospirolo, titolo dell'elaborato, il nome di Rita.
Il nome di Rita. Tra le montagne del Veneto, nel 2092, vive una famiglia composta da quattro persone: Antonio, il padre, Alessia, la madre e i due figli, Paolo e Rita. Rita, la figlia minore, è scontenta del suo nome. Se ne lamenta in continuazione. Nessuna sua amica si chiama così e non ha neppure una nonna con quel nome per trovare un minimo di giustificazione. Così il padre, un giorno, ha un'idea. La porterà a visitare una mostra, sicuro che da quel momento in poi la ragazza avrebbe cambiato idea. Dato che la mostra era stata allestita a Roma, padre e figlia presero il Frecciatino, un treno che viaggiava alla velocità di 1600 km/h e bastavano pochi minuti per raggiungere la capitale. L'evento era stato organizzato per il 100° anniversario della morte di Paolo Borsellino, un giudice siciliano che aveva combattuto Cosa Nostra insieme ai suoi colleghi. Attraversando le sale della mostra, la giovane visitatrice rimase colpita da una stanza dedicata a Rita Atria. Ciò che più la impressionò fu il coraggio di una ragazza che portò onorevolmente il suo stesso nome, Rita. In giro per la sala c'erano delle immagini che illustravano le varie tappe della sua vita. Si trattava di pannelli interattivi, quindi cliccandosi sopra compariva una breve didascalia che parlava della vicenda. La piccola Rita aprì il primo file, dove c'era scritto:
Rita Atria nacque il 4 settembre 1974 a Partanna, in provincia di Trapani. Nel 1985, a soli 11 anni, perse suo padre Vito all'interno di una faida mafiosa, perché egli era contrario ad un coinvolgimento nello spaccio di sostanze stupefacenti, attività a cui era dedita invece la nuova mafia.
La ragazzina, in questo momento, era molto dispiaciuta per la sua omonima, che così piccola aveva perso il genitore e tristemente passò a leggere la seconda didascalia.
Nel giugno 1991, Rita Atria perse anche suo fratello Nicola, perché egli aveva cercato di vendicare il padre, ma non vi era riuscito, e, tempo dopo, nella pizzeria dove lavorava, erano entrati degli uomini armati che lo avevano ucciso. In seguito a questo avvenimento, Piera, la cognata di Rita, decise di testimoniare sulla mafia e si trasferì a Roma insieme alla figlioletta Vita.
A questo punto, la piccola visitatrice si rattristò ulteriormente e provò compassione per questo sfortunato personaggio, però si incuriosì ancora di più vedendo la foto di un uomo con i baffi e continuò ad informarsi.
Seguendo l'esempio della cognata, Rita cercò la via della legalità, disposta a dire tutto quello che sapeva su Cosa Nostra. Per questo verrà ricordata come una testimone di giustizia, una persona che non ha fatto parte di organizzazioni criminali, ma ha sentito il dovere di impegnarsi per la giustizia, anche a rischio della propria sicurezza. Il 19 luglio 1992, in un attentato, fu ucciso quello che per lei era un punto di riferimento, l'uomo che lei e Piera chiamavano affettuosamente zio, il giudice Paolo Borsellino. A pochi giorni di distanza, il 26 luglio 1992, a Roma, Rita, caduta nella disperazione, pose fine alla propria giovane vita.
La ragazzina uscì dalla mostra con una grande tristezza nel cuore. Sulla via del ritorno, durante il viaggio in treno, il padre se n'era accorto, le disse: «Rita, ho qui per te un regalo che custodisco da molto tempo. È un quaderno di appunti della mia bisnonna. Dai un'occhiata». E le porse un libricino ingiallito. Rita iniziò la lettura e scoprì in quei pensieri tutta l'ammirazione che la bisnonna provava per quella donna giovanissima che aveva combattuto la mafia siciliana, superando l'omertà. Da quel giorno la ragazzina non si vergognò più del nome che le era stato dato e a chi gliene chiedeva il motivo rispondeva che lei portava con fierezza il nome di una giovane onesta e coraggiosa.
Secondo classificato, classe terza A, istituto comprensivo di Auronzo di Cadore, titolo dell'elaborato A testa alta.
A testa alta. Ciao nonno, cosa stai facendo? chiede Carolina entrando nello studio dove il nonno passa molto del tempo della sua giornata. «Sto mettendo a posto i nuovi francobolli che mi hanno regalato». Mentre il nonno, con molta attenzione, inserisce il piccolo francobollo nello spazio dell'album, ne cade uno. La bambina si china a raccoglierlo e lo osserva con attenzione. «Perché questo è così diverso da tutti gli altri?» «Non c'è nessun disegno, ma solo parole». «Leggi quello che c'è scritto». Carolina, un po' a fatica, legge a voce alta. «Io, Tina Anselmi, giuro sul mio onore di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e di esercitare le mie funzioni di Ministro Segretario di Stato per il Lavoro e Previdenza Sociale nell'interesse supremo della Nazione». Cosa vogliono dire queste parole e chi è Tina Anselmi? È la formula che viene pronunciata quando si riceve l'incarico di ministro in un governo. Con queste parole Tina Anselmi nel 1976 ha giurato fedeltà nei confronti della Repubblica e della Nazione. Tina Anselmi è stata partigiana, insegnante, sindacalista, parlamentare e soprattutto è stata la prima donna a ricoprire l'incarico di ministro nella storia della Repubblica Italiana. A Carolina piace molto ascoltare le storie del nonno, perché parlano sempre di cose vere e la fanno sentire grande. Per cui non perde l'occasione ed esclama: «Nonno, mi racconti la storia di Tina?» Pensa che è nata a Castelfranco Veneto il 25 marzo 1927, in una casa vicina a quella dei miei genitori. La sua famiglia era antifascista ed il padre era schedato e controllato perché si sapeva che aveva idee socialiste. A poco Tina capisce sempre meglio che cosa significa il fascismo. Ma tutto le diventa più chiaro quando, insieme a tutte le scolaresche di Bassano del Grappa, davanti a bambini e ragazzi di ogni età, fu portata in Viale Venezia ad assistere all'impiccagione di 43 partigiani, tra cui c'era anche il fratello della sua compagna di banco. «C'erano anche bambini come me?» «Certamente, tutti dovevano vedere cosa poteva capitare a chi si opponeva al nazifascismo». Molti piangevano, qualcuno svenne. Tina decise che è arrivato anche per lei il momento di fare qualche cosa e benché avesse solo 17 anni, decise di entrare nella Resistenza con il nome di Gabriella. Ti ho già parlato dei partigiani e della Resistenza, ricordi? Sì, ma Tina che cosa faceva? Con la sua bicicletta manteneva i contatti fra le diverse formazioni partigiane, informandole su quello che facevano i tedeschi. Un'attività rischiosa ed anche faticosa. Alla fine della guerra, Tina si laurea in lettere ed insegna in diverse scuole del Veneto. Nel 1959 entra nel Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, il partito che governò l'Italia per molto tempo e negli anni seguenti assunse molti incarichi importanti, specialmente per una donna. Nel 1976 diventa ministro del lavoro e nel 1979 ministro della sanità. Proprio in questo periodo decide di ritirare dal mercato migliaia di farmaci che una commissione tecnica aveva giudicato inutili o persino dannosi per la salute. Anche in questa circostanza dimostrò molto coraggio, perché non si piega di fronte alle pressioni che riceve da parte di molte case farmaceutiche. Si impegna moltissimo per cercare il Servizio Sanitario Nazionale, cioè per garantire a tutti i cittadini le cure mediche. Non tralascia nemmeno di affrontare le molte disuguaglianze che riguardavano le donne. È anche grazie a lei che oggi abbiamo maggiori pari opportunità tra donne e uomini. Sicuramente con tutto quello che ha fatto sarà diventata molto famosa. Famosa sì, Ma non a tutti andava bene quello che faceva e diceva. Pensa che, casualmente, viene scoperta una notevole quantità di tritolo nel giardino della casa di una delle sue sorelle, che confinava con quella in cui abitava Tina, a Castelfranco. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma è stato un episodio molto grave. Per quale motivo hanno voluto impaurirla? In quel periodo Tina era stata eletta presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2. È molto difficile spiegarti che cosa si tratta. Era una società segreta i cui membri erano entrati in tutte le istituzioni dello Stato, banche, magistratura, politica, esercito, per influenzare scelte molto importanti riguardanti la vita del nostro paese. Le inchieste dei magistrati provarono che la P2 aveva rapporti anche con la mafia. Tina ha lasciato moltissimi appunti su questo suo incarico e in uno ha scritto: «Quante volte, durante i miei lavori come presidente della commissione, ho pensato a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone, ai tanti che hanno combattuto la mafia, alla loro vita, non vita, alla loro esistenza blindata, alla loro solitudine. Che cosa resta del loro sacrificio, del loro lavoro di servitori dello Stato? Verso questi uomini noi abbiamo un debito grandissimo, ma io non dispero, perché non si sfugge alla verità della vita». Nonno, con questa storia mi è molto piaciuta e penso che Tina sia stata una persona che ha fatto moltissimo anche per noi che non l'abbiamo conosciuta. Mi regali il suo francobollo? Mi piacerebbe conservarlo tra le mie cose importanti.
Terzo classificato, terza A, scuola secondaria di primo grado di Auronzo di Cadore. Titolo dell'elaborato: Io vedo, io sento, io parlo.
Io vedo, io sento, io parlo. 21 ottobre 2013. Caro diario, oggi ho iniziato a riempire le tue pagine bianche con le mie confidenze ed i miei pensieri. Mi chiamo Denise. No, non sono più Denise e non posso dirti nemmeno come mi chiamo o da dove sto scrivendo. Non mi prendere per matta, ma cercherò di spiegarti il perché di questa mia strana situazione. Pochi giorni fa c'è stato il funerale della mia mamma a Milano. È Denise che ci ha invitati qui per dire ciao alla sua mamma e a lei vogliamo dare un forte abbraccio. Così ha detto Don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, l'associazione che lotta contro tutte le mafie e alla quale anch'io devo tanto. Don Luigi ha ragione, ho invitato io queste persone. Ho invitato più persone possibili al funerale di mia madre e le ringrazio tutte per aver partecipato così numerose. Ma io mi chiedo, caro diario, se pochissime tra le persone che hanno partecipato al funerale l'hanno conosciuta di persona, perché c'è stata tanta partecipazione? Perché la mia mamma ha avuto il coraggio di ribellarsi alla mafia, non si è mai arresa, è sempre stata determinata. Poco dopo la mia nascita, avvenuta quando lei aveva solo 17 anni, scrisse: «So solo che la mia vita è sempre stata niente, non gliene mai fregato niente a nessuno di me, non ho mai avuto né affetto né amore da nessuno, sono nata nella sfortuna e ci morirò. Oggi, però, ho una speranza, una ragione per cui vivere e per andare avanti. Questa ragione si chiama Denise ed è mia figlia. Lei avrà da me tutto quello che io non ho mai avuto da nessuno. Oggi Lea Garofalo è ricordata come un'eroina della lotta alla mafia, ma all'epoca del suo assassinio la sua storia era poco nota. Mia madre è nata a Fetilla Policastro, un paese in provincia di Crotone, nel 1974. Mio zio, il fratello di mia madre, era il boss della cosca locale. Lea si innamora di quello che diventerà mio padre, Carlo Cosco, vedendo in lui qualcuno diverso dagli uomini della sua famiglia. Con Carlo si trasferisce a Milano e qui capisce realmente di che cosa si occupa il compagno e padre di sua figlia: droga e traffici illegali. La mamma mi raccontava che nella nostra casa era un via vai continuo di gente strana e quando ce n'era troppa, io spaventata, iniziavo a piangere. Da lì sono iniziati i litigi, le discussioni e i pianti. La mamma faceva di tutto per proteggermi e mi diceva che sarebbe andato tutto bene, che le cose per noi potevano cambiare. E così avvenne. Nel 2002 Lea capisce che è venuto il momento per noi di cambiare vita. Comincia a collaborare con la giustizia, raccontando i traffici di mio padre di cui era a conoscenza. Siamo così entrate nel primo programma di protezione, che ci venne tolto dopo 4 anni perché le autorità pensavano che le rivelazioni di Lea non fossero state particolarmente significative. Che cosa ha voluto dire vivere sotto protezione per noi, per me, prima bambina e poi ragazzina, costretta a non dire mai il mio vero nome, a mentire alle amiche, a guardarmi sempre alle spalle per paura di essere seguita e trovata, a cambiare scuola in continuazione? Penso che chi non ha vissuto tutto questo non possa immaginare cosa abbia significato. Mia madre non si arrende, fa ricorso al TAR, poi al Consiglio di Stato e dal 2007 entriamo in un nuovo programma di protezione. A questo punto però Lea è stanca e delusa perché mio padre e i suoi complici non ci lasciano in pace. Si sente abbandonata dallo Stato e così rinuncia alla protezione. Decide di fidarsi di mio papà. Pensa che lui mi voglia troppo bene per farci del male e torniamo a casa, a Petilla Policastro. Poi ci trasferiamo a Campobasso, in una casa trovata da mio padre, dove qualcuno tenta di rapire Lea. La mamma non si arrende e, nonostante le mie suppliche, il 24 novembre 2009 andiamo a Milano da mio papà per parlare del mio futuro, pensando che finalmente avrebbe lasciato in pace me e mia madre. Quella fu l'ultima volta che la vidi. È andata in Australia, ti ha abbandonato, dicevano mio padre e gli altri parenti. Non ci credevo, non poteva essersene andata senza di me, non poteva avermi lasciato sola. L'unica spiegazione è che l'avessero uccisa. Sono andata con mio padre a denunciarne la scomparsa, poi sono dovuta tornare in Calabria. Qui mi attendeva un'altra grande delusione. Il ragazzo con il quale mi ero fidanzata e con il quale pensavo di poter iniziare una nuova vita era in realtà una spia mandata dal mio padre per controllarmi. Tutto questo lo venni a sapere dai carabinieri quando vennero ad arrestarlo. Nel frattempo era stato messo in carcere anche mio padre e i suoi complici con l'accusa di essere responsabili della morte di mia madre. A distanza di 15 anni si ripeteva quello che era successo a Lea. Anch'io decisi di ribellarmi e testimoniare. Il corpo di mia madre fu trovato solamente nel 2012, il corpo no, quel poco che era rimasto dopo che era stato bruciato. Il giorno del suo funerale, sulle bandiere di Libera e sugli striscioni esposti nella piazza, c'era scritto: «Io vedo, io sento, io parlo».